Padre.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concedere. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti, io, dominano su di esse e i loro capi le obbligano. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e donare la propria vita in riscatto per molti. Acclamiamo alla parola del Signore.
Dice il profeta:
che il Messia, quando offrirà se stesso il sacrificio di riparazione, vedrà finalmente una discendenza. Se noi cerchiamo le nostre richieste, Giorgia probabilmente non è un fatto immediato il riscontro di queste discendenze. Ma ciò che è importante è che il Messia, secondo il profeta Isaia, ha compiuto una scelta. Io la potrei chiamare una scelta ad eterno, cioè dall'eternità. Quando lui è nel seno della Santissima Trinità, pensava di assumere la natura umana, cioè il scegliere il sacrificio di riparazione nella sua vita. Uno fa parte e tu ripari con tuo sacrificio personale il male compiuto dal tuo fratello, dalla tua sorella, senza pretendere che lui sia parente tuo, dello stesso tuo sangue, senza pretendere grazie e prego, senza pretendere nulla in cambio. Perché? Perché il Messia è colui che ha impostato la sua esistenza come sacrificio di riparazione. Dobbiamo andare nella nostra società e vedere se questo sostantivo riveste ancora una certa attualità, oppure è cordialmente marginato, anche se non volutamente. Sacrum facere, fare della tua esistenza una offerta sacrosanta gradita a Dio, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Rinunciare a quelli che sono i tuoi punti di vista, rinunciare a quello che potrebbe essere per te al momento, all'attimo fuggente, particolarmente gratificante, rinunciando a tutto quello che insomma è fuori da un progetto divino nei tuoi comuni, un progetto da poco. Tu sei nella tua esistenza, se sei Messia, se sei collaboratore del Messia, una persona che sceglie in sacrificio di riparazione di essere discendente da lui. Non dal tuo sangue o dalla carne della tua famiglia. Questo è importante ma secondario. Ciò che è fondamentale è cogliere il nucleo della esistenza messianica, sacrificio di riparazione tutta la vita, che si chiamerà quella di Gesù Cristo, il Rabbi di Nazareth, è una impostazione di sacrificio di riparazione. 30 anni di Nazareth, 30 anni di silenzio, di lavoro, probabilmente anche di studio. 30 anni dimenticati, sembra una vista da Dio, come tante nostre vite, come tante nostre esistenze, eppure lui è presente, il Signore, eppure lui crea una discendenza finalmente nel mondo di oggi. Se il mondo di oggi ha dimenticato il sacrificio, significa che dimentica il bene comune, significa che pone a sola esistenza il criterio della finanza e dell'economia, significa che tutto quello che torna utile a me va bene, ciò che invece è sacrificio di riparazione no, eh? Sentite questo pudere lo stomaco che il Signore poi ci dà a noi, nella eleganza della profezia isaiana. Secondo passaggio, che io credo in e sei discendente dal Messia, come diagnostia il Signore. Dice l'autore anonimo della lettera agli Ebrei, con piena fiducia. Oggi noi abbiamo piena fiducia nei nostri beni, se sono economici, se sono sicuri, non è più ancora. Ma ricorre la nostra fiducia piena e totale in un Messia che si professa il sacrificio vivo di riparazione, è un uomo. Almeno non da tutti. E invece il Signore che mi dice, fidati di Dio, fidati completamente e totalmente di Lui. Perché Lui è provvidenza nei tuoi confronti, vede presa di te, vede al tuo posto, ti stimola dietro a seguire la retta via, ti dice di non andare dall'altra parte dell'altra perché ti tiene sul binario giusto della tua esistenza. Accostati con piena fiducia al trono della grazia. Non è un'imposizione questa, ma è un richiamo comunitario, io direi che cristiani. Tutti nella Chiesa siamo chiamati ad accostarci con piena fiducia al suo trono di grazia, a fare l'esperienza di quello che rende le promesse spose quando usciva dal lazzaretto e vedeva uno che gli tendeva la mano. Lui, guarito dalla peste, e mentre altri potenti nemici erano deceduti, lui che dava da venire quegli spiccioli che aveva in tasca, dicendo, la cena c'è la provvidenza. E noi che oggi invece lo vediamo. Ci fidiamo più di un tizio, di un taglio, di un sempronio, di un computer, di una specie di ricerca fatta a livello virtuale che non invece questo. A quali conti? Ci fidiamo sul serio e in concreto della provvidenza di Dio. Perché siamo chiamati ad accostarci insieme con piena fiducia al suo trono di grazia? Qui ci sono alcuni passaggi del Vangelo. Un Vangelo di vita, un Vangelo di esistenza. Nell'anno della porta fide, il modo proprio di Papa Benedetto XVI. Nell'anno in cui il Signore, attraverso il nostro Vescovo, ci richiama sulla tua parola, canerò le reti. Luca capitolo 5. 1.11 dice Pietro, sulla tua parola sono un pescatore provento, non ho preso un tubo, però sulla tua parola, anche se è giorno, io pesco normalmente di notte, dice San Pietro, ma cavo le reti. E il miracolo avviene quando i pesci riempiono non solo la reticella di Pietro, ma quando Pietro è costretto a chiamare l'altra barca, a estendere questo Cristo alla Chiesa del Signore, alla nostra Chiesa. Allora, la prima cosa per avere fiducia nella provvidenza. Sapere quello che domandiamo. Non essere persone sprovvedute di carriera, come Giacomo e come Giovanni. Notate due apostoli anche importanti, ma due apostoli che non avevano capito nulla di che cosa volesse dire la provvidenza di Dio, soprattutto di che cosa volesse dire il Messia e il sacrificio di riparazione. E Gesù gli dice, fate il comando come Dio comanda, non come comanda il vostro tornaconto o il vostro cambiamento personale. Quello lasciamo perdere, non serve a nulla se non a schiacciare troppo coloro che sono tuoi fratelli e tue sorelle. Fai le domande giuste. Secondo, disponibilità totale, provvidenziale, avere il calice che il Signore, il Messia, sta per bere. Senti, pensa al figlio di Paragione, che era stato profetizzato da Isaia, ma che viene compiuto da Gesù Cristo, il Messia vero, il Messia storico, quel Messia che insomma ti ha fatto vedere come si fa a bere il calice, anche se lui, umanamente parlando, al momento opportuno passi da me questo calice, però non la mia volontà sia fatta la tua, rivolgendosi al Padre. Terzo passaggio, quello probabilmente più duro, più confuso, umanamente parlando, non credo che possibile, ma che alla luce di quello che è stato detto e scritto prima di Gesù e nel Nuovo Testamento, il secondo, quello del brano delle tre ebrei, chi vuole diventare tra voi grande sarà vostro servitore. E servitore, come sta male questa parola oggi soprattutto. Io penso invece emergere, che bisogna avere un'immagine di me da dare a loro, anche se la realtà non è così, ma la mia immagine la voglio salvaguardare. No, chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Finalmente questa parola è morta, anche nella tradizione, perché il greco c'era da circa 2000 anni. Quando si facevano le traduzioni non si usava ancora la parola servo servitore, no, qui c'è schiavo, schiavo di tutti. La schiavitù che noi abbiamo tolto per la dignità solo delle persone torna nei confronti del servizio di Dio, dalla schiavitù al servizio di Dio, che è una schiavitù estremamente liberante, è una schiavitù gioiosa, è la schiavitù in cui tu realizzi la tua felicità, quella schiavitù in cui tu sei presso davanti a Dio, davanti agli altri, e quando tu ti consumi sul serio per gli altri, allora trovi il senso della chiamata che il Signore rivolge alla tua esistenza. Perché lui, Gesù, è venuto per servire e donare, donare gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente da te, la vostra vita in riscatto per tutti. Sarebbe meglio forse per noi qui è stato per tutti, pazzo, pazienza. E oggi che noi abbiamo l'immagine della Beata Vergine fontanellata in cattedrale, la Beata Vergine fontanellata come immagine viene come la prima credente in tutto questo che abbiamo detto, la prima schiava, ecco la schiava del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto, risposta a Gabriele, l'arcangelo, e l'angelo si fa da lei. È Luca che parla così e scrive così. Che schiavitù noi abbiamo nei confronti di Dio? È proprio la schiavitù bella, liberante, gioiosa, oppure insomma c'è sempre il senso del dovere che piglia sotto nella nostra vita? Non saremo mai cristiani sul serio, non avremo mai la fede in Cristo. In quel Cristo crocifisso che è stato non per il tempo via per i gentili, ma per chi crede, San Paolo che scrive, diventa salvezza di Dio, salvezza, salvezza di Dio. Chiediamo al Signore che illumini la nostra esistenza oggi nel portare in concreto ai nostri fratelli questa schiavitù per amore nei confronti di Dio, nei confronti degli altri, e allora la nostra vita finalmente avrà un senso, avrà delle regole divine del nostro essere poveri uomini e sarà soprattutto una proclamazione gioiosa al mondo intero, che tante volte oggi più che mai è triste, pessimista, sgangherato, perché ha smarrito il significato profondo del vivere in Cristo, per Cristo e con Cristo.